pero funny cat.
Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Eurofonica. Oggi è mercoledì 29 novembre, sono passate da poco le 19 e voi state ascoltando su una delle radio Raduni, le radio universitarie italiane, questa puntata di Eurofonica. Io sono Nicola Pifferi, oggi come sempre in meno di un'ora cercheremo di portarvi attraverso l'Unione Europea per capire quali sono le notizie più importanti. Partiamo proprio dalla notizia che sta un po' scuotendo la politica internazionale di tutta l'Unione Europea e soprattutto della vecchia Europa. Parlo della Germania, dove insomma abbiamo visto le consultazioni per trovare una coalizione di governo si erano fermate, poi sembra che siano ripartite. Insomma, è un po' complicata la situazione. Una delle soluzioni proposte è quella di tornare alla grosse coalizione, ovvero la grande coalizione, ovvero i socialdemocratici al governo insieme alla CDU, il partito della Merkel, che ha vinto le elezioni. Ci spiega esattamente che cosa sta succedendo Antonio Megalizzi.
Eurofonica. Quando il cuore produttivo e politico dell'Unione Europea non trova una maggioranza per creare un nuovo governo, significa che in fin dei conti gli euroscettici un po' ci avevano preso. Prima la Brexit, poi le minacce elettorali targate Wilders e Le Pen, infine le clamorose difficoltà post-elezioni della Germania di Angela Merkel. La cancelliera, che ha raccolto l'8,5% dei voti in meno rispetto alle politiche del 2013, ha incassato il no di liberali e verdi, che forse miravano a cariche troppo strategiche. Il leader liberale Lindner, tanto per cominciare, aveva chiesto di presiedere il Ministero delle Finanze, un ruolo per intenderci appartenuto a Wolfgang Schäuble. Per il grande pubblico, lo storico braccio destro e compagno di partito della Merkel, per gli addetti ai lavori il più grande sostenitore dell'austerity. Troppo per Angela, che con Lindner non condivide nemmeno la linea sulle politiche migratorie, figuriamoci l'assetto economico e finanziario della nuova e fragile UE. Così la Germania è clamorosamente incappata in un bivio: indire nuove elezioni o trovare un'altra coalizione. La prima ipotesi è stata smentita dalla Merkel stessa. L'Europa ha bisogno di una Germania forte, ha detto. La Germania forte, quindi, per poter tornare a rendersi credibile agli occhi dell'UE, ha scelto di intavolare una trattativa coi principali competitors delle ultime urne, i socialdemocratici di Schulz, uno che con l'Europa ha una certa confidenza. L'ex presidente del Parlamento europeo, dopo giorni di rifiuti, ha finalmente aperto una possibile trattativa, anche se il segretario del partito, Hubertus Heil, non ha specificato se l'intenzione sarebbe quella di formare una grande coalizione o appoggiare un governo di minoranza, e anche fosse quali sarebbero i programmi comuni riguardanti immigrazione, finanza, lavoro e austerity in Germania come in Europa. Tanti dubbi, una sola certezza: per la prima volta la più grande economia europea, il più grande contribuente alla spesa continentale, è stato risucchiato dall'incertezza popolare nei confronti dell'UE e delle sue istituzioni. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica. E dalla Germania ci spostiamo in Polonia, dove la situazione sembra sempre più complicata. A farci vedere veramente questa situazione è un tweet pubblicato lunedì, che in realtà si riferisce a un evento di sabato sera a Katowice, vicino a Cracovia, che ritrae ai piedi di un monumento ai caduti, accanto ad una serie di corone di fiori, sei militanti di estrema destra che tengono, pensate, una forca con impiccate le foto, logicamente, dei sei eurodeputati polacchi che hanno votato a favore della risoluzione, quella risoluzione di cui vi abbiamo raccontato, con cui il Parlamento europeo aveva ammonito il governo di Varsavia per il mancato rispetto dello Stato di diritto. Che cosa sta succedendo quindi in Polonia? È la domanda che ci vogliamo fare, ce lo spiega Margherita Odasso.
Eurofonica. Polonia, Stato autoritario o motore d'Europa? La Polonia ha due facce. Da una parte è uno dei motori d'Europa, con un'economia in costante espansione. Dall'altra, molti politologi, giornalisti e attivisti hanno denunciato la svolta autoritaria che sta rapidamente prendendo il governo, guidato da Beate Szydło. La Polonia è il sesto Stato europeo per popolazione e l'ottava economia. Negli ultimi anni il paese ha avuto uno sviluppo incredibile, tassi di crescita del PIL superiore al 6% nel 2006-2007. L'unico paese UE a non andare mai in recessione, l'anno scorso la crescita è stata del 2,7%. La situazione politica è meno rassicurante. Nel 2015 le elezioni sono state vinte dal partito di estrema destra Diritto e Giustizia, PiS. I due dei suoi esponenti, Andrzej Duda e Beate Szydło, sono diventati rispettivamente Presidente della Repubblica e Primo Ministro della Polonia. Dopo questa vittoria sono state varate misure illiberali, per esempio la legge antiaborto, bloccata dalla protesta nera delle donne polacche, o quella per limitare l'indipendenza del potere giudiziario. Maciej Kisielowski, professore di diritto della Central European University di Budapest, ha scritto su Politico che la riforma del sistema giudiziario segna un punto di non ritorno autoritario per la Polonia. La riforma dà la possibilità al governo di scegliere i membri del consiglio incaricato di nominare i giudici e prendere decisioni sulle loro carriere. E soprattutto permette di poter mandare in pensione, non importa l'età, gli 83 giudici più influenti del sistema e sostituirli con altri più vicini al governo. Da parte di Bruxelles ci sono stati diversi ultimatum, che però non hanno ancora portato ad azioni concrete. Donald Tusk è il presidente del Consiglio europeo ed è polacco. Tusk è apertamente in conflitto con il governo di Varsavia, tuttavia ha dichiarato, riferendosi al presidente della Repubblica Duda, «è nostra responsabilità condivisa di prevenire uno scenario nero che potrebbe in ultima analisi portare alla marginalizzazione della Polonia in Europa». Sabato a Katowice le foto di 6 eurodeputati polacchi sono state appese su forche di legno. La manifestazione è stata organizzata da alcuni esponenti della destra radicale e ha preso di mira piattaforma civica PO, il partito del centro-destra liberale di opposizione. Il 15 novembre 438 deputati del Parlamento europeo, tra i quali i 6 politici messi sulla forca, hanno votato per l'attivazione del meccanismo previsto dall'articolo 7 del Trattato dell'Unione, che potrebbe portare la Polonia a perdere il diritto di voto nel Consiglio. Margherita Odasso per Eurofonica da Bologna.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica Italia in diretta su tutte le radio universitarie del circuito Raduni. Parliamo di armi. A settembre scorso era stato approvato dal Parlamento europeo una direttiva che richiede un controllo più stretto sul commercio delle armi. Ma qual è la situazione attuale? Ce lo spiega Sonia Kurzer.
Eurofonica.
L'Unione Europea, sommando i suoi stati, esporta il 26% del totale mondiale di armi nel mondo. Siamo secondi agli Stati Uniti con il 33% e prima della Russia, che è al 23%. Cosa facciamo per gestire questo mercato? L'Unione ha una posizione comune sul controllo dell'esportazione delle armi, che è un accordo giuridicamente vincolante a livello regionale. Prevede in particolare che non si possano esportare armi in paesi in cui vengono sistematicamente violati i diritti umani, con la riserva dello strumento dell'embargo in caso di necessità. È il caso delle relazioni con la Cina. Infatti è dal 1989, dopo gli avvenimenti di Piazza Tiananmen, che non dovremmo vendere loro armi. In pratica però la posizione presa a livello di Unione dà dello spazio di manovra agli Stati. Francia e Regno Unito in particolare hanno interpretato la decisione in modo abbastanza discrezionale, non includendo alcuni tipi di armi e continuando gli scambi nonostante l'embargo a livello comunitario. Al momento non esistono controlli uniformi sull'esportazione di armi nell'Unione Europea, ma il problema del controllo di questo tipo di commercio è un tema urgente, anche considerato il peso del nostro ruolo sulla scacchiera internazionale. In una direttiva approvata in Parlamento nel settembre scorso, gli eurodeputati hanno chiesto controlli e sanzioni più severe per gli stati che non rispettano le linee guida europee e soprattutto più trasparenza. Infatti, a oggi, 20 stati su 27 non hanno fornito informazioni complete sul loro commercio estero di armi. Le richieste avanzate per risolvere questa situazione sono controlli più rigidi, rivedere i criteri per l'esportazione in modo che siano più ampi e dettagliati e sanzioni per gli stati che non li rispettano. Il controllo non dovrà essere solo su cosa viene esportato e dove, ma anche un controllo post spedizione per sapere per cosa le armi vengono usate. All'alto rappresentante Federica Mogherini è stato inoltre richiesto di attivarsi per applicare l'embargo verso l'Arabia Saudita a causa delle violazioni dei diritti umani in Yemen. L'Arabia Saudita è attualmente il maggior importatore di armi europee. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
Eurofonica.
Parliamo di economia, o meglio parliamo di soldi. Tutte le rivelazioni shock di cui siamo venuti a conoscenza grazie ai vari LuxLeaks, Panama Papers e Paradise Papers sarebbero rimaste segrete senza l'opera di ricerca e di denuncia dei cosiddetti whistleblowers, che in nome della verità spesso rischiano in prima persona. Chi sono però e soprattutto che cosa fa l'Unione Europea per proteggerli a livello giuridico? L'ha cercato per noi Alice Masoni.
Eurofonica.
LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers. Negli ultimi anni gli scandali di corruzione finanziaria all'interno dell'UE sono sempre più frequenti. Niente sarebbe venuto allo scoperto senza l'opera di ricerca e denuncia dei cosiddetti whistleblowers, quelli che in italiano sono noti come informatori. Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa durante un attentato terroristico in ottobre in seguito alle sue rivelazioni relative ai Panama Papers, era una di loro. Due settimane fa, al Parlamento Europeo, è stata inaugurata una sala stampa in suo nome, nome, gesto sicuramente simbolico, ma che perde di rilevanza se si pensa che con una protezione adeguata potrebbe essere ancora in vita. E c'è di più. Dopo aver denunciato le attività illecite dell'agenzia di consulenza fiscale PricewaterhouseCoopers, protagonista dello scandalo LuxLeaks del 2014, i due ex dipendenti Antoine Deltour e Raphael Halle sono stati condannati al carcere e al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie. I due sono ricorsi in appello. In caso di assoluzione da parte della Corte del Lussemburgo, lo status di informatore potrebbe veramente iniziare ad essere riconosciuto a livello europeo e determinare così conseguenze di tipo giuridico. Al momento, infatti, non esistono provvedimenti giuridici in ambito europeo che garantiscano l'effettiva protezione degli informatori, ma le cose potrebbero cambiare. Lo scorso ottobre, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione relativa alle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici. L'obiettivo del documento è incoraggiare l'opera di denuncia di comportamenti illeciti e casi di corruzione finanziaria, assicurando la protezione giuridica degli informatori, come garantendo il diritto all'anonimato e punendo le aziende che attuano ritorsioni nei loro confronti. Ad esempio, a queste potrebbe essere negato il diritto di godere dei fondi europei e gli potrebbe essere impedito di stipulare contratti con le amministrazioni. Adesso la palla passa alla Commissione europea, invitata dal Parlamento a presentare entro fine anno una proposta di legge vera e propria per l'istituzione di un quadro normativo europeo in materia. Non ci resta altro che aspettare. Francesco Zawa per Alice Masoni per Eurofonica.
Eurofonica.
E continuiamo a parlare di economia, però dai soldi, che in realtà sono molto legati, ci spostiamo a parlare del lavoro. Allora, se pensate che trovare il lavoro perfetto nel paese perfetto sia assolutamente impossibile, un progetto tutto italiano sta cercando di trovare la giusta soluzione, come con un'app chiamata PengeUn, che si è classificata tra i finalisti del concorso europeo EU Tastathon 2017. Marta Formato.
Eurofonica.
Hai deciso, vuoi andare via e trovare un lavoro altrove, dove speri di trovare salari più alti ed un tenore di vita migliore. Ma come cercare la città o il paese che fa per te? E soprattutto, come individuare le informazioni giuste ed affidabili nell'immenso oceano del web? Un gruppo di 12 persone, composto da sviluppatori, data scientists e sociologi, ha studiato una soluzione a queste domande. Si tratta del team della società EvoDevo di Pomezia e lavorano ogni giorno all'estrapolazione della conoscenza attraverso l'analisi di dati e sistemi delle aziende. È intuitiva, affidabile e si chiama Penguin. Il nome gioca con la parola pinguino, la piccola mascotte dell'applicazione. L'idea, tutta made in Italy, ha fatto arrivare gli ideatori alla finale del concorso europeo Youth Tayton 2017, dedicato ai progetti di utilizzo degli open data dell'Unione Europea come potenziali di crescita e di sviluppo. L'applicazione aiuta l'utente a cercare la città o il paese che più si adatta alle sue aspirazioni e soprattutto alle sue competenze professionali. Insomma, una ricerca studiata ad hoc sulla persona che rivela l'interpretazione della propria figura lavorativa negli altri paesi. Quanto potrei guadagnare all'estero per ciò che faccio nel mio paese? Qual è la condizione lavorativa delle donne? Quali competenze mi mancano per poter raggiungere quella determinata posizione in quel determinato paese? Penguin offre una risposta a tutto ciò attraverso un percorso che analizza i salari, il livello di uguaglianza di genere, la flessibilità lavorativa, la sicurezza sul posto di lavoro, le competenze, l'età della pensione e lo stile di vita. Di certo avrete già sentito parlare, avrete utilizzato altre applicazioni o siti web che provano a facilitare la mobilità lavorativa, ma Penguin ha un valore nuovo. Come ha riportato Loredana Cecacci, responsabile dei progetti internazionali di EvoDevo, insieme all'AD Stefano De Luca, nella presentazione a Bruxelles si sono utilizzati dati di alta affidabilità, estrapolati dagli archivi ufficiali dell'Unione Europea. Inoltre si è fatto uso di ESCO, il sistema di classificazione delle qualifiche, competenze, abilità e professioni in Europa. Pronti? Si sta ancora lavorando al miglioramento delle funzioni dell'app, ma a breve potrete iniziare a sognare il lavoro e la città della vostra vita. Marta Formato da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica!
Don't just stop the dance.
ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Un paio di settimane fa vi abbiamo raccontato come alcune città d'Italia fossero ricoperte dallo smog e vi abbiamo anche raccontato qual era la risposta proposta appunto dal Parlamento europeo. C'è un'altra idea che è venuta però alla Commissione europea ed è quella di costruire una mappa per monitorare la qualità dell'aria a livello di Unione Europea. Clara Rita Stevanato.
Eurofonica.
Più di 400.000 europei l'anno muoiono prematuramente a causa delle particelle sottili degli inquinanti atmosferici. Lo rivela l'analisi dell'Agenzia Europea dell'Ambiente nell'Air Quality Europe Report del 2017, sulla base di dati raccolti in oltre 2.500 stazioni di monitoraggio in tutta Europa. Si stima infatti che circa il 90% degli abitanti delle aree urbane si è esposto a concentrazioni di inquinanti che superano i livelli ritenuti dannosi per la salute. Per esempio, il particolato sottile ridurrebbe l'aspettativa di vita di più di 8 mesi. In Europa, i maggiori responsabili delle emissioni di inquinanti atmosferici sono il trasporto su strada, l'agricoltura, le centrali elettriche, l'industria, il trattamento dei rifiuti e i nuclei domestici, con i riscaldamenti e le stufe. E non è un caso che nelle fredde giornate invernali i telegiornali parlino di allarmanti livelli di inquinanti nell'aria delle nostre città, anche se i dati ci dicono che la qualità dell'aria in Europa sta lentamente migliorando. Tra gli strumenti che l'Unione ha messo in campo per sensibilizzare gli europei alla questione, ce n'è uno alla portata di tutti, una mappa interattiva con cui il cittadino può verificare in diretta la qualità dell'aria nella propria città o regione e avere una visione complessiva di come vanno le cose negli altri stati europei. L'Air Quality Index, piattaforma lanciata dall'Agenzia dell'Ambiente e dalla Commissione europea, è uno strumento nuovo e preciso, basato sui dati forniti in tempo reale da centinaia di stazioni di monitoraggio in ogni paese dell'Unione. La mappa può essere ingrandita o rimpicciolita e tramite il menu a tendina si può scegliere il paese e l'arco di tempo da analizzare. I cerchi colorati nella mappa indicano invece la qualità dell'aria. Se è azzurro, c'è una buona qualità. Il cerchio rosso scuro indica invece un elevato inquinamento atmosferico. La mappa, accessibile e gratuita, è disponibile sul sito dell'European Environment Agency all'indirizzo www.eea.europa.eu/teams/air/airqualityindex. Da Roma, Clara Stevanato per Eurofonica.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica su tutte le radio raduni. Parliamo di salute, perché il commissario europeo alla salute Vytenis Andriukaitis la settimana scorsa è tornato sulla polemica legata al tema dei vaccini che divide l'opinione pubblica in diversi paesi del continente. Italia in primis, non si è fatto assolutamente mancare niente. Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
I movimenti Novax hanno la responsabilità morale per la morte di diversi bambini. Lo ha detto il commissario europeo alla sanità, Vytenis Andriukaitis, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa sullo stato di salute dei sistemi sanitari dell'Unione Europea. Anche l'Italia è stata coinvolta dal fenomeno e lo stesso Andriukaitis ha sottolineato che nel nostro paese la riduzione delle vaccinazioni ha portato ad un'epidemia preoccupante di casi di morbillo nel 2016 e nel 2017. Visto anche che l'Unione Europea non ha competenza per la definizione delle politiche sanitarie nazionali, Andriukaitis ha chiesto ai governi di sostituirsi ai genitori che non vaccinano i propri figli per proteggere il loro diritto alla vita, imponendo la vaccinazione obbligatoria. I bambini non possono scegliere, noi sì, ha affermato il commissario. Nonostante tutti i paesi europei abbiano un piano di vaccinazione, sono ancora troppi dunque i bambini che non vengono vaccinati. Grazie all'accordo sulla necessità di rafforzare la vaccinazione infantile a livello UE, completato con le conclusioni del Consiglio sulla vaccinazione infantile del 2011, le istituzioni europee hanno tuttavia fatto importanti passi in avanti. La Commissione, insieme al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e all'Agenzia Europea per i Medicinali, svolge un'importante attività di sostegno, ad esempio offrendo consulenze sulle migliori pratiche da seguire quando insorgono malattie prevenibili con il vaccino, finanziando progetti sulla vaccinazione attraverso il programma Salute e migliorando i dati per il controllo della copertura della vaccinazione attraverso la rete Venis. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
I territori di confine sono da tempo territori molto complicati ma anche molto interessanti. Uno di questi territori che la fa da padrone è il Trentino Alto Adige, che insieme al Tirolo austriaco forma il GECT Euregio Trentino Alto Adige Tirolo, un territorio trasfrontaliero di cooperazione che sì, si rifà a un territorio storico che non esiste più, ma che riesce a portare la cooperazione trasfrontaliera sempre più avanti in un'Europa delle regioni. Però l'Unione Europea a questo punto vuole riformare questo tipo di regioni per andare in una direzione ben definita. Ci spiega quale Elvira Fratto.
Eurofonica.
Nell'idea di cooperazione che l'Unione Europea porta avanti da sempre, rientrano finalmente anche le regioni transfrontaliere, territori di confine dall'enorme potenziale ancora totalmente inespresso che contano circa 150 milioni di cittadini, come la regione Tirolo-Alto Adige-Trentino che uniscono Italia e Austria o la Galizia Nord che unisce la Galizia Spagnola al nord del Portogallo. Le regioni producono circa un quarto del PIL dell'Unione e sono una miniera di risorse che aspetta solo di essere utilizzata. Per questo la commissaria alla politica regionale Corina Cretu ha annunciato un piano della Commissione Europea per migliorare l'accesso al lavoro, ai servizi pubblici e a creare imprese nelle regioni transfrontaliere per accelerarne la crescita. La Commissione nominerà un gruppo di esperti che sarà in grado di fornire consulenza ai governi dei Paesi membri per incrementare la cooperazione tra territori confinanti e tra le idee che la task force dovrà rendere concretamente applicabili c'è la creazione di tariffe comuni per i biglietti dei mezzi pubblici, la costruzione di collegamenti ferroviari mancanti e il riconoscimento reciproco di qualifiche professionali e dei programmi di studio. Riforme necessarie per i tanti pendolari che vivono in uno Stato dell'Unione ma lavorano in quello confinante. Il programma non parte da zero, ma prende come esempio uno dei territori che la Commissione europea intende valorizzare. Stiamo parlando della regione frontaliera italo-slovena di Gorizia, Nova Gorizia e Sempeter, per cui è stato anche istituito un GECT, sigla per Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, che si occupa della gestione comune di energia, logistica, trasporti urbani, sanità e ambiente. Ad aiutare gli esperti che diventeranno membri della task force, interverranno anche ulteriori progetti di gestione, gli Interreg, che si occuperanno di eventuali ostacoli amministrativi e di verificare l'efficienza dei servizi pubblici. L'Italia parteciperà attivamente a 19 programmi Interreg fino al 2020 e vanterà la presenza di un capofila italiano in metà dei 636 progetti già approvati. Elvira Fratto, Yumji Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica.
E come sempre in chiusura della puntata di Eurofonica è il momento dell'intervista. Giuliana Ricozzi è andata a intervistare una persona speciale. Chi sarà?
Eurofonica.
Siamo qui al telefono con Sara Farolfi, giornalista freelance, autrice con altri giornalisti di un articolo per il Guardian sulla vendita della cittadinanza europea da parte di Cipro. Ci può spiegare come funziona la vendita della cittadinanza? Quali sono i requisiti richiesti?
Sì, intanto come premessa diciamo che non è soltanto Cipro il paese europeo che ha introdotto questi programmi di vendita della cittadinanza, ma c'è un altro paese che sta più o meno, che recentemente nel 2014 si è aggiunto alla lista, ed è Malta. Quindi Malta e Cipro sono i due paesi dell'Unione Europea dove attualmente sono in vigore programmi di vendita della cittadinanza. Molti altri paesi dell'Unione Europea hanno programmi simili, leggermente differenti, nel senso che non si vende propriamente la cittadinanza, ma si vende sostanzialmente un permesso di soggiorno, quindi una visa, che dopo un po' di anni dà comunque diritto alla cittadinanza. I requisiti sono sostanzialmente economici, nel senso che ciascun paese, sia Malta che Cipro, hanno un requisito economico per comprare appunto il passaporto. Entrambi i paesi preferiscono non parlare di vendita dei passaporti, ma si chiamano tecnicamente citizenship by investment programs, quindi sono programmi di investimento che danno come risultato l'acquisizione della cittadinanza, che è una cittadinanza a tutti gli effetti europea. Questo è molto importante sottolinearlo. A Cipro costa più o meno 2 milioni di euro come investimento e a Malta costa all'incirca poco più di 1 milione di euro. Poi sono suddivisi, nel senso che c'è un contributo di 650.000 euro che va in un fondo che dovrebbe essere poi destinato, diciamo, a spese di pubblica utilità. C'è come obbligatorio requisito l'acquisto di una proprietà del valore almeno di 350.000 euro e poi un altro investimento più piccolo, diciamo, che si può fare in titoli di Stato. Alla fine, diciamo, possiamo dire che ci aggiriamo nel caso di Malta attorno a poco più di 1 milione di euro, nel caso di Cipro la cifra richiesta è più alta e si aggira attorno a 2 milioni di euro. Ovviamente dobbiamo considerare che queste sono cifre che sembrano molto alte, ma per il tipo di target, quindi di persone a cui interessano questi programmi, sono cifre sommato, sono ottimi investimenti, diciamo, come mi sono spesso sentita dire nel corso delle nostre ricerche, nel corso delle nostre interviste.
Ecco, perché i super ricchi, soprattutto di, leggevo, di Ucraina e Russia, vogliono la cittadinanza cipriota e quindi europea? Che benefici ne traggono?
Traggono una cospicui benefici. Intanto sono, diciamo, i super ricchi un po' di tutto il mondo. Nel caso di Cipro abbiamo visto appunto una prevalente maggioranza di cittadini russi o ucraini, ma poi se andiamo a vedere le liste dei nomi di Malta o del Portogallo, che ha un programma appunto di Golden Visa, vediamo che sono poi i ricchi in realtà di tutto il mondo, quindi Medio Oriente, Africa, Sud America, eccetera. Quello che fa gola a questo momento, diciamo, a livello globale di forti instabilità, nel caso per esempio della Russia, diciamo, può succedere di cadere in disgrazia molto velocemente. Quello che queste persone cercano, è quello che dicono di cercare, è livello di sicurezza maggiore. Alcuni parlano di uno stile di vita che dà diritti, per cui no, potersi viaggiare liberamente all'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea senza avere obblighi di visa, senza avere obblighi di alcun altro tipo, e soprattutto poter risiedere, poter lavorare nei vari paesi europei, garantisce una libertà di movimento e una sicurezza. Poi ovviamente, andando a scavare sotto, spesso le ragioni sono fiscali, perché sia Malta che Cipro, che sono i due paesi che hanno i programmi di vendita della cittadinanza, garantiscono condizioni fiscali più che ottimali a chi decide di trasferire lì i propri parte, diciamo, dei propri introiti. Ma probabilmente sì, le ragioni di ordine, cioè la possibilità di perché la cittadinanza europea, diciamo, una volta che viene acquisita dà diritto a porta con sé una serie di diritti, ed è una lunga lista di diritti, in cui figurano il diritto appunto a risiedere, a lavorare, il diritto alla protezione consolare, il diritto di votare nei paesi europei. Quindi sono appunto una serie di diritti che di tutto rispetto, diciamo. E dalle nostre ricerche emerge come questo appunto sia un business che in Europa è entrato abbastanza di recente, diciamo, ma in grande crescita anche.
Da parte degli Stati europei, da parte di questi stati che appunto danno questa possibilità, che benefici, loro che benefici ne traggono? Benefici economici di che tipo?
Ma allora, diciamo, poi la nostra inchiesta si è focalizzata, diciamo, anche su questo, nel senso, i benefici che dicono di trarne, cioè la ragione per cui questi programmi sono stati stabiliti nei diversi stati è una ragione economica, cioè lo Stato dice questo può essere un modo per raccogliere soldi e quindi per avere più disponibilità da investire in servizi pubblici, infrastrutture, beni di pubblica utilità. E insomma, noi siamo andati un po' a vedere se questo è vero, e in realtà quello che abbiamo trovato non è esattamente molto confortante, per cui i benefici pubblici sono ancora, diciamo, ben di là da venire, però sicuramente ci sono paesi dove questa voce inizia ad essere una voce appunto consistente di entrata.
Mi può fare qualche nome di super ricco o di appunto personalità che avete incrociato che hanno usufruito di questa possibilità?
Ci sono, diciamo, i nomi poi che è stato, diciamo, il portato più interessante alla fine dell'inchiesta, perché ecco, un altro elemento importante da considerare è che questi programmi vengono poi gestiti dagli stati nella massima segretezza, nel massimo riservo. Ora, la ragione che viene addotta per questo è il rispetto e la garanzia della privacy, diciamo, per queste persone. Però poi noi abbiamo trovato per esempio alcune liste di persone che hanno acquistato la cittadinanza a Cipro, ma ugualmente Malta ha pubblicato una lista di, perché Malta sarebbe obbligata per legge a pubblicare le liste dei cittadini che acquisiscono la cittadinanza maltese, quindi europea. E insomma, dando un'occhiata, diciamo, ai nomi, poi emerge come vengono fuori appunto molti nomi di personaggi anche, diciamo, dal dubbio curriculum. Gli esempi più interessanti sono quelli che abbiamo poi riportato nell'articolo e nelle due inchieste uscite sul Guardian. Per esempio, ci sono i fondatori di una banca che ha sede, una banca ucraina che ha sede anche a Cipro, che sono Igor Kolomoysh e il suo socio in affari, che hanno acquistato la cittadinanza a Cipro. Ora a Cipro quella stessa banca poi è finita sotto inchiesta ed è ora in via di risoluzione per questioni di money laundering. Quindi insomma, i nomi sono tanti, non sono ovviamente soltanto nomi di persone, appunto, diciamo un po' non esattamente dal curriculum perfetto, però sono tutti nomi di persone molto conosciute.
E Bruxelles che cosa sta facendo, cosa ne pensa di questa procedura?
Bruxelles, all'indomani dell'inchiesta che è uscita sul Guardian, sono poi usciti alcuni articoli che appunto riferivano come Bruxelles avesse intenzione di mettere sotto, di dare, diciamo, un'occhiata un po' più da vicino a come vengono gestiti questi programmi. Quindi Bruxelles guarda, diciamo, per il momento osserva attentamente quello che succede, però fino ad ora, diciamo, di misure concrete non ne ha prese. È anche vero che effettivamente non ne può prendere, nel senso che la cittadinanza è una materia di competenza dei singoli stati e quindi in realtà gli stati sono liberi di introdurre questi programmi. È chiaro che si pone un problema di tipo politico, nella misura in cui poi difficilmente una persona potrebbe essere attratta dall'acquistare una cittadinanza cipriota se questa non fosse una cittadinanza a tutti gli effetti europea, e lo stesso si può dire per Malta. Quindi, diciamo, l'appeal, l'allure che queste isole, che la cittadinanza in queste isole porta con sé, è il fatto che è una che dà diritto a una serie di diritti che sono diritti europei esercitabili in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi, diciamo, questo pone un problema, noi crediamo, io personalmente penso, a livello politico europeo, soprattutto nel momento in cui l'immigrazione è una questione così centrale nelle politiche europee. Questo purtroppo, diciamo, lo vediamo poi tutti i giorni con notizie di sbarchi, eccetera, le ondate migratorie che negli ultimi anni ci sono state e che continueranno verosimilmente ad esserci.
Bene, io la ringrazio moltissimo per questa interessante intervista.
Eurofonica.
Ed è tutto per questa puntata di Eurofonica, noi logicamente torniamo la settimana prossima, come sempre, il mercoledì dalle 19 alle 20 su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi, un saluto da tutta la redazione di Eurofonica, buona serata.
Eurofonica.
Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.